Spero di non ingrassare, se no non riesco a passare in mezzo ai corridoi. Essere graditi al Signore nel servizio. D'altra parte, se non serviamo il Signore, ovviamente, come stiamo più volte ricordando, con amore e spinti dall'amore di Cristo, è chiaro che non possiamo essere graditi, perché la vita cristiana non è una vita statica, religiosa, isolata, individualista, ma è una vita dinamica. E questa è una bellezza, è vero? È una bellezza perché oltre ad essere stati salvati, possiamo anche vivere la salvezza. E capire maggiormente la grandezza della salvezza che il Signore è venuto a portarci. E stiamo portando avanti una riflessione su almeno quattro fattori che servono per servire in modo gradito al Signore. Abbiamo parlato della prima, cioè il primo fattore. È quello grazie al quale Dio ci fornisce di tutto ciò di cui abbiamo bisogno per poter servire. Un secondo fattore abbiamo iniziato martedì, quando abbiamo visto Dio persuade i suoi servi. E abbiamo letto un brano nel profeta Geremia, capitolo 20, molto interessante. Nei versi da 7 a 9, e questo è davvero molto molto bello. E vogliamo vedere ancora qualcosa, almeno un esempio di come Dio persuade i suoi servi. Però oggi mi ponevo una domanda: ma chi sono coloro che Dio persuade e si lasciano persuadere? Perché siamo tutti servi di Dio. Se siamo salvati, siamo nati di nuovo, siamo tutti diventati servi di Dio. Ma chi sono quei servi che si lasciano persuadere o che il Signore persuade e si lasciano persuadere dal Signore? Beh, il Signore conosce il cuore, vero? Il Signore conosce tutti i nostri movimenti, il Signore conosce tutti i nostri desideri. Conosce quali sono le nostre prospettive, quali sono le nostre priorità e sa se noi siamo o no interessati a piacere al Signore. È vero. Io credo che una delle ragioni per cui il Signore insiste, e a volte insiste in maniera quasi oltre il normale, secondo la nostra razionalità, verso alcuni dei suoi servi, è perché lui sa che queste persone resistono al servizio non perché non vogliono servire, perché si rendono conto che servire Dio non è facile. È vero? Non è per niente facile. Ci sono delle rinunce, ci sono dei pericoli, ci sono delle difficoltà. Ci sono anche dei sacrifici che si devono fare, per cui servire il Signore non è semplicemente venire in adunanza, citare qualche canto o fare qualche preghiera, ma vuol dire proprio esercitare un ministero, un servizio o un'operazione, come abbiamo visto la volta scorsa, che diventano in un certo senso lo stile di vita del credente, non qualcosa di opportunistico, cioè parlando un po' della predicazione, non è qualcosa dove gli anziani dicono domenica tocca a te predicare, ah fratello, se me lo puoi dire una settimana prima, mi preparo e io predico. No, diventa proprio un servizio giornaliero. La persona che si mette davanti a Dio e cerca la faccia del Signore, cerca di lasciarsi maturare dal Signore. E cerchi di lasciarsi preparare dal Signore, però coscienti che potrebbero portare avanti un servizio per come piace al Signore è veramente difficile. È vero? E noi abbiamo degli esempi nella parola di Dio. Io ne voglio portare solo uno, diciamo, di esempio, diciamo, perché noi possiamo capire come è vero questo principio nella parola di Dio. Potete pensare ad esempio al profeta Isaia, che stava già servendo il Signore in qualche modo, ma il Signore come se lo fermasse nel capitolo 6 e gli fa vedere la gloria del Signore Gesù. E una volta che Isaia vede questo e si rende conto anche delle sue difficoltà, delle sue incapacità, l'inadeguatezza di un servizio che era particolare, cioè, cosa doveva fare Isaia? Doveva predicare al popolo di Dio e doveva portare un giudizio al popolo di Dio. Ma quando il Signore gli fa vedere determinate cose, poi gli fa la domanda: chi manderò? Chi andrà per noi? E Isaia ha potuto rispondere: manda me. Bello questo, è vero? Però ci sono state delle fasi che l'hanno portato a dire: vado io. Vado io perché? Perché ho visto la tua gloria, ho visto che cosa significa tutto questo. L'altra volta abbiamo detto, potremmo parlare di Geremia, potremmo parlare di Ezechiele. Pensate ad Ezechiele, tutto quello che lui ha passato, leggete i primi capitoli, il Signore ha chiesto ad Ezechiele delle cose che sono al di là della razionalità. Dice, ma che senso ha stare un certo tempo sulla sinistra sdraiato per terra, un certo tempo sul lato destro? Ma che roba è questo? Però lo ha fatto, lo ha preparato. E questa è una cosa veramente straordinaria. Ebbene, l'esempio che voglio prendere questa sera, che non sarà per nessuno, credo per nessuno, qualcosa di nuovo, è proprio Mosè. Pensate a Mosè. La vita di Mosè si compone di tre fasi, di 40 anni ciascuna. La prima alla scuola egiziana, dove divenne, secondo il libro degli Atti, capitolo 7, versetto 22, potente in parole e in opere. Cioè, non era uno qualsiasi, è vero? Era una persona molto importante, molto preparata da un punto di vista dello scibile umano, è vero? E poi troviamo un Mosè che per altri 40 anni deve pascolare un gregge che non è neanche il suo, è quello di suo suocero. E questa è stata una fase molto, molto interessante, come se tutto quello che lui aveva imparato, aveva assimilato durante quei 40 anni, che l'aveva fatto sentire anche grande, al punto tale, lui sapeva, dice il capitolo 7 del Libro degli Atti, che lui, che il Signore lo stava chiamando a liberare il popolo di Israele, ma doveva aspettare il tempo giusto. È vero? In quei 40 anni, chissà quante cose avrà pensato Mosè, quando con un bastone in mano vedeva questo gregge che lui stava pascolando. Immaginate questo uomo straordinariamente colto che pascolava un gregge. Chissà quante cose avrà pensato. E poi gli ultimi 40 anni nel servizio per il Signore. Ma non è stato facile. Andiamo nel capitolo 3 del libro dell'Esodo e vedremo velocemente, perché il tempo non ce lo permette, di poter, come dire, sviscerare un po' questa parte della vita di Mosè, come Dio lo ha dovuto a un certo punto persuadere e anche dimostrare quello che lui stava dicendo. Dio insiste con Mosè. Ma guardate le fasi che Dio usa per portare quest'uomo ad arrendersi alla chiamata del Signore. Quindi, se il Signore insiste nei nostri confronti, fratelli, qualunque sia il ministero, il servizio a cui Dio ci chiama, non resistiamo tanto, piuttosto ascoltiamo ascoltiamo, capiamo bene, perché quando Dio insiste verso di noi, perché noi lo serviamo, diventa anche un grande privilegio. Allora, nel capitolo 3 del libro dell'Esodo leggiamo i primi 6 versi. Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio, a Horeb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Mosè guardò, ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse: ora voglio andare da quella parte e vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. Il Signore vide che egli era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi. Dio disse: non ti avvicinare qua. Togliti i calzari dei piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Poi aggiunse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Allora, come dicevo, non mi è possibile entrare nel merito in maniera un po' più dettagliata in questo passo, ma alcuni fattori che sono stati importanti per Mosè. Allora, la prima cosa che vediamo? È sempre Dio che prende l'iniziativa. Non siamo noi che decidiamo che tipo di servizio dobbiamo fare. È sempre Dio che prende l'iniziativa. Sicuramente dopo 40 anni che Mosè stava pascolando questo gregge, mai si sarebbe aspettato che a un certo punto Dio lo chiamasse addirittura a un servizio di questa entità. È Dio che sa, che prende iniziativa e che conosce il momento migliore. È bello questo, è vero? Se noi desideriamo servire il Signore sa quando è anche il momento giusto. Allora, vedete, allora la prima cosa che fa il Signore verso Mosè, è molto, molto interessante, qui, è far conoscere a Mosè la sua onnipotenza. Mosè vede un pruno, un cespuglio, chissà quante volte si sarà scaldato a un cespuglio di quel genere, che un cespuglio che si consumava facilmente, e vede che questo cespuglio non si consuma. Come mai non si consuma? E se ad esempio noi andiamo nel libro di Deuteronomio, capitolo 33, troviamo scritto che all'interno di questo cespuglio c'era il Signore. E se andate in Michea, capitolo 7, versetto 4, troverete che questo cespuglio è la figura dell'uomo quando ha il Signore. Perché senza il Signore è qualcosa che vale poco. Allora è qualcosa di poco valore che non si consuma per niente. E Dio fa conoscere a Mosè la sua onnipotenza. La secondo carattere che il Signore mostra a Mosè è la sua santità. Mosè si avvicina e il Signore dice: fermati, perché il luogo dove tu stai è un luogo sacro. Vedete, fratelli, quando ci incontriamo e il Signore è presente, anche se il luogo dove stiamo è un luogo normalissimo, dove Mosè stava era un luogo normalissimo, dove c'è il Signore diventa un luogo sacro. La santità di Dio. Tanto che Mosè, abbiamo letto alla fine del versetto 6, tanto che Mosè si nascose la faccia ed ebbe paura. Quando ci rendiamo conto chi è Dio, chi è la persona che ci chiama a servirlo, non è qualcosa che possiamo fare così, in maniera superficiale. Mosè ebbe paura. Un altro personaggio, sappiamo, che troviamo nel capitolo 28 del libro della Genesi, Giacobbe. E a un certo punto, quando il Signore si rivela a Giacobbe, e Giacobbe si rende conto che Dio è lì e lui non sapeva niente, si sveglia da quel sonno, da quella visione che ebbe, dice la scrittura, Giacobbe ebbe paura. Sì, fratelli, io penso che dobbiamo imparare anche ad avere paura di Dio. Dobbiamo avere il timore del Signore, avvicinarci, ma anche imparare ad avere paura di Dio se viviamo in un modo che non piacciamo al Signore. È vero? Perché Dio è santo, tre volte santo. È il Signore dei cieli e della terra, è colui che un giorno dovrà mettere a nudo tutta la nostra vita. E io credo che un po' di paura non farebbe così male. Dio è tremendo, dice la scrittura. E Mosè, che conosceva queste cose, ebbe paura. E quindi vediamo la santità di Dio. In terzo luogo vediamo l'identità del Signore. Io sono l'Iddio di tuo padre, Abramo, l'Iddio di tuo padre, Isacco, l'Iddio di tuo padre, Giacobbe. Il Signore si presenta a questa maniera. E la seconda parte di questo passo, perché vedremo qualcosa del capitolo 3, qualcosa del capitolo 4 del libro dell'Esodo, noi vediamo qui che il Signore fa conoscere al suo servo la condizione delle persone a cui deve portare il suo messaggio. Guardate, fratelli, cosa dice. Versetto 7. Il Signore disse, ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori, infatti conosco i suoi affanni. Ho visto, ho udito, conosco. Vedete? Il Signore fa conoscere la stessa cosa che è successo quando il Signore ha parlato a Geremia nel capitolo 1. Che vedi, Geremia? Vedo questo, hai visto bene. E la seconda volta, che vedi, Geremia? E il Signore gli dà questa visione. Le persone a cui tu devi portare questo servizio si trovano in queste condizioni. E se vi ricordate, abbiamo detto qualche altra volta che questo popolo si trovava in queste condizioni perché Dio stesso aveva cambiato. Secondo il Salmo 105, se ricordo bene, versetti 25 e 26, Dio stesso aveva cambiato la condizione del cuore degli egiziani per fare in modo che venissero maltrattati in quella maniera. Perché? Perché questo popolo gridasse al Signore, perché questo popolo si era abituato a vivere in Egitto, stava facendo i suoi affari in Egitto, stava bene in Egitto. E quando abbiamo parlato della preghiera che troviamo in Prima Cronica, capitolo 4, se vi ricordate, abbiamo visto che il nipote di Esdra aveva addirittura sposato la figlia del faraone. Stavano bene in Egitto. Allora, a volte, per sradicare certe situazioni, il Signore deve permettere anche certe sofferenze. E il Signore fa conoscere a Mosè, questa è la condizione del mio popolo. Adesso Mosè, versetto 10, dice, or dunque va, io ti mando dal Faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Ma prima ancora dice: sono sceso, versetto 8, per liberarlo dalla mano degli egiziani. Gli ha dato una rassicurazione. Ed è interessante. Adesso tu devi andare lì. Beh, certamente non era facile per Mosè, era stato lì 40 anni, era fuggito dall'Egitto, non aveva dimenticato quello che era successo lì, conosceva quello che c'era in Egitto. Non era facile andare in un posto dove rischiava sicuramente parecchio. E allora cominciano le obiezioni. E anche qui molto velocemente. Quali sono le obiezioni? Abbiamo 5 obiezioni che Mosè mette davanti al Signore. La prima obiezione l'abbiamo nel versetto 11 del capitolo 3. Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal Faraone per far uscire dall'Egitto i figli di Israele? Chi sono io? Quante volte ne troviamo anche di queste scuse, è vero? Ma chi sono io che devo fare questo? Perché lo devo fare proprio io? Perché io devo fare questo? Chi sono io? La seconda obiezione, versetto 13. Mosè disse a Dio: ecco, quando sono andato dai figli di Israele avrò detto loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi. Se essi dicono: qual è il tuo nome? Che cosa risponderò loro? Chi sei tu? Chi sono io? Chi sei tu? Terza obiezione. Voi potete meditare e riflettere da soli su queste obiezioni. Capitolo 4, versetto 1. Mosè rispose e disse: ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno alla mia voce. Perché diranno il Signore non ti è apparso. Chi sono loro? Sono degli increduli, io li conosco. Sono stato 40 anni lì. Loro non mi crederanno. Allora ricordiamoci queste obiezioni. Chi sono io? Chi sei tu? Chi sono loro? Sono degli increduli. Quarta obiezione, capitolo 4, versetto 10. Mosè disse al Signore: ahimè, Signore, io non sono un oratore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, poiché io sono lento di parola e di lingua. Qual è la quarta obiezione? Io non sono capace, io non so parlare. Vi trovate un po' dentro a queste obiezioni? È vero, a volte diciamo queste cose noi, ma perché proprio io? Ma poi quando vado lì, ma questi sicuramente non crederanno. Quante volte abbiamo detto di persone: ma queste non si convertiranno mai. Poi invece sono quelli che sono i primi a convertirsi e noi rimaniamo meravigliati. E io non so parlare, io non sono un predicatore, non sono un oratore, non ho mai fatto questo. È la quinta obiezione, versetto 13. Mosè disse: ti prego, Signore, mandi il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai. Io non voglio andare. Manda questo messaggio attraverso altre persone. Ci sono tante altre persone più capaci di me, più brave di me, che hanno caratteristiche, che hanno capacità migliori delle mie. Mandala attraverso di loro. Come ha fatto il Signore per convincere Mosè? Ripeto, sto proprio dicendo l'essenziale. Come ha fatto il Signore per convincere Mosè? In che modo lo ha persuaso? Allora, torniamo indietro alla prima obiezione, ecco, la stessa velocità, vogliamo vedere il modo in cui il Signore ha convinto e persuaso Mosè. Allora, Mosè ha detto: chi sono io? Versetto 12 del capitolo 3. E Dio disse: va, perché io sono con te. Questo sarà il segno che io sono, che sono io che ti ho mandato, quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto. Voi serverete Dio su questo monte. Tu non sei nessuno? Tu non ti credi nessuno? Beh, questa è un'ottima cosa. Perché se tu ti sentissi qualcuno, allora la cosa sarebbe problematica. Ma dal momento che tu dici che io non sono nessuno, chi sono io? E io ti conosco, allora ti dico: io sono con te. L'ha detto anche Geremia, no? Alla fine del capitolo 1 del profeta Geremia il Signore dice: io sarò con te. Lo ha detto anche Giosuè: io sono con te. La più grande garanzia di un servizio è avere il Signore con noi. Non ti devi preoccupare. La seconda risposta, la seconda obiezione di Mosè, dice: ma che devo dire se io vado lì? Chi mi ha mandato? Versetto 14 dice il Signore: Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai ai figli di Israele, lì io sono, mi ha mandato da voi. Che bello questo io sono. Si apre una valanga di riflessioni. Se ad esempio andassimo nel Vangelo di Giovanni, che è costruito su 7 io sono, che parla proprio del vero Dio. Che cosa significa? Cosa vuole dire a noi io sono? Io sono tutto quello che tu non sei. Se andate al Vangelo di Giovanni, nel 7 io sono, voi troverete proprio questi significati. Io le sto parafrasando. Io sono tutto quello che tu non sei e io sono tutto quello di cui tu hai bisogno. Io sono la risoluzione alla vita, io sono la porta, io sono la luce del mondo, io sono quello che tu non puoi mai essere e ciò di cui tu hai bisogno. L'io sono mi manda. Alla terza obiezione il Signore risponde a Mosè, e devo fare qui una specie di riassunto. Quando potete leggete dal versetto 2 al versetto 9, che cosa fa il Signore? Quelli non mi crederanno, detto Mosè. Loro sono fatti così, non mi crederanno. Mosè, cosa hai in mano? Un bastone, buttalo per terra. E quel bastone diventa serpente. Prendilo per la coda. E quel serpente diventa nuovamente un bastone. Che cosa ha detto il Signore a Mosè? Io ti do la potenza su Satana. Serpente figura di Satana. Metti la tua mano dentro il tuo seno. La tira fuori Mosè e diventa tutta lebbrosa, bianca, piena di lebbra. Rimettila nel seno e ritorna come prima. Che ha detto il Signore a Mosè? Io ti do la potenza sul peccato. Loro sono increduli, io ti do la potenza sull'incredulità. C'è un terzo segno. Se non crederanno a questi due segni, dice versetto 8 e 9, crederanno a quest'altro segno: l'acqua che diventa sangue. Cosa sono questi due segni? La potenza sulla vita e sulla morte. L'acqua è figura della vita, il sangue è figura della morte. E troviamo sempre questa piccola parolina, segno, segno. E questa stessa parolina voi la troverete nel Vangelo di Giovanni, su cui viene costruito questi 7 io sono. E nel Vangelo di Giovanni questa parola semeion indica proprio il cartello indicatore che ti porterà verso la volontà di Dio. Straordinario. Alla quarta obiezione, versetto 10 del capitolo 4, il Signore risponde. Il Signore disse a Mosè: chi ha fatto la bocca dell'uomo? Chi rende muto o sordo o veggente o cieco? Non sono io il Signore? Un'altra rassicurazione. Tu non sai parlare? Tu non sei capace? Chi è che ha fatto la bocca? Non ho fatto io la bocca? Stai tranquillo, io sarò con la tua bocca. E alla quinta obiezione, dal versetto 14 al versetto 16, il Signore gli dà Aronne. Però dobbiamo fare attenzione, fratelli, e voglio terminare con questo ultimo particolare, quest'ultima riflessione. Ad un certo punto, quando Dio chiama e noi continuiamo a resistere, e Dio sa che noi siamo le persone adatte per fare quel tipo di servizio, noi ci mettiamo anche in pericolo. Dobbiamo fermarci a un certo punto. Che cosa fa il Signore? Notate il versetto 14. Allora l'ira del Signore si accese contro Mosè. Dio gli dà Mosè. Dio gli dà Aronne, scusate. Ma glielo dà nell'ira. E Aronne sarà un grande problema per Mosè. Vi ricordate quando i problemi Aronne ha dato a Mosè? Nel vitello d'oro. Un uomo che ha vissuto una spiritualità di riflesso. Fino a quando c'era Mosè, lui si comportava bene. Era spirituale. Quando Mosè si allontanava, Aronne dimostrava tutta la sua carnalità. Aronne è stato 40 giorni sul monte di Dio. Il popolo ha chiesto un idolo. Aronne non soltanto ha consentito al popolo, ma addirittura ha fatto anche il disegno. E ha detto anche a Mosè una bugia. È una cosa interessante, fratelli, guardate, Dio che conosce il passato, il presente, il futuro di ogni persona. Nel capitolo 17 del libro dell'Esodo, quando Giosuè sconfigge gli Amalechiti, il Signore dice a Giosuè, dice a Mosè a un certo punto, che lui avrebbe alzato la mano contro Amalek e lo avrebbe distrutto. E poi dice, chi è che si ricorda? Fai sapere queste cose a Giosuè. Lo sta preparando per essere il sostituto di Mosè. E quando muoiono i due figli, nel capitolo 10 di Luca, di Aronne, Aronne stava intervenendo. Mosè lo richiama e dice, stai attento a quello che fai, perché tu sei un uomo consacrato. È bello questo, fratelli, guardate. Guardate, Aronne, Dio dà a Mosè, Aronne. Non ha chiamato Aronne, ha chiamato Mosè, ma Dio gli dà Aronne. Va bene, lui sarà il tuo profeta, lui parlerà da parte tua, però sarà un problema per te. E questa è una cosa molto molto interessante. Facciamo attenzione, quando Dio ci parla, e se Dio ci ha parlato questa sera, cerchiamo di non arrivare a fare adirare il Signore per arrivare al suo scopo, perché Dio arriverà al suo scopo, ma arriviamo al suo scopo con ubbidienza, non con resistenza, come ha fatto con Giona, è vero? Giona non voleva andare, ma il Signore ha detto devi andare tu sei la persona adatta, ma lui non voleva andarci. E fino alla fine ha mantenuto questo spirito di contraddizione. Però lui ha dovuto fare quello che il Signore gli ha detto di fare. che possiamo essere davvero dei credenti ubbidienti alla parola del Signore. E quando Dio ci parla e ci persuade, ci rendiamo conto che il servizio richiede, sì, dei sacrifici, delle rinunce. Ascoltiamo la voce del Signore. Ascoltiamola, perché è la cosa migliore per noi. Però Mosè alla fine, come dice Numeri 12:3, diventerà l'uomo più umile su tutta la faccia della terra. L'uomo di cui la scrittura, letta agli ebrei, dice che ha fatto la volontà di Dio, è stato fedele in tutta la casa del Signore. Ha resistito, è vero, però poi è diventato un uomo straordinario, addirittura da essere paragonato al Signore Gesù. È bello servire il Signore, è bello farlo con amore, è bello fare con la giusta preparazione, con la giusta competenza, e farlo davvero solo per la gloria di Dio. Che possa essere così per tutti noi.